Le colonie libere italiane in Svizzera. Prima parte.
Riesce a liberare Conti, contropiede, 3 contro 2, siamo in vantaggio. Va in avanti Conti. Traversone, Altobelli. E sono 3.
Secondo il sociologo Sandro Cattacin, il rapporto fra svizzeri e italiani è cambiato diametralmente a partire dall'11 luglio 1982, quando l'Italia vinse il mondiale grazie ai 3 gol segnati contro la Germania Ovest.
Bergomi, Gentile, è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
Da quel momento essere italiani è stato vissuto anche in Svizzera come normalità, persino come qualcosa di bello.
Campione del mondo, la Coppa del mondo.
Per anni però la migrazione italiana in Svizzera è stata trattata come qualcosa di necessario ma non del tutto desiderato. Volevamo braccia, sono arrivati uomini. Sentimenti ambivalenti che hanno contraddistinto le politiche di accoglienza elvetiche. Una delle principali realtà associative che ha contribuito a questo cambio di paradigma è stata la Federazione delle Colonie Libere, che ha raggiunto quest'anno i 75 anni di età, nata nel 1943 dall'esigenza di assicurare una rappresentanza unitaria di tutti gli italiani emigrati e degli esuli del fascismo in Svizzera.
La prima Colonia Libera nasce nel 1925 a Ginevra. E nasce da fuorusciti dall'Italia. Erano naturalmente antifascisti che hanno sostenuto anche la resistenza e che qui in Svizzera hanno sostenuto tutti gli italiani che fuggivano dall'Italia, insomma. La nostra organizzazione si chiama Colonie Libere Italiane. Hanno deciso di chiamare libere le colonie per distinguersi dal regime di Mussolini, perché a quei tempi i consolati e le ambasciate rappresentavano il regime di Mussolini. Volevano chiaramente distinguersi dal regime ed esprimere questo antifascismo. E poi nel tempo sono nate altre colonie libere in Svizzera. Nel 1943 poi 10 colonie si sono messe insieme e hanno deciso di fondare la Federazione delle Colonie Libere per coordinare meglio il lavoro politico, perché insomma le colonie libere sono un movimento politico che si è sempre battuto per i rifugiati politici, si è sempre impegnato per l'integrazione degli italiani qui in Svizzera.
Questa è la voce di Anna Maria Cimini, co-presidente della Federazione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera. Cogliamo l'occasione dell'anniversario per intraprendere un viaggio sulle tracce della storia delle colonie libere, storia che non può partire che dalla stazione di Chiasso.
Binario 3 è in arrivo, le acquisizioni per Pintura,
è da qui che negli anni centinaia di migliaia di italiani sono entrati in Svizzera, chi per lavorare e chi per motivi politici. Da qui ancora oggi partono i treni che, attraversando il Gottardo, arrivano nella Svizzera tedesca e francese. A Zurigo troviamo uno dei luoghi simbolo della storia dell'emigrazione italiana in Svizzera. Siamo nel quartiere 4. Entro al ristorante cooperativo. È ancora presto, è tutto vuoto. Alle pareti riconosco un ritratto di Marx e un busto che potrebbe essere di Garibaldi. Ci accoglie Andrea Ermano, animatore politico e culturale dell'immigrazione italiana, ma non solo. Di origine friulana, docente universitario. Dal 1996 dirige il periodico L'Avvenire dei Lavoratori ed è presidente della cooperativa che gestisce questo storico locale.
Ma sa, noi dobbiamo svolgere una doppia funzione, no? Quella di avere un ristorante che funziona come ristorante, perché siamo nell'epicentro della concorrenza gastronomica zurighese, deve produrre una gastronomia semplice, genuina, deve essere a un prezzo accessibile. fatto il cooperativo, è rimasto un ristorante a prezzi bassi. Quindi i clienti sono tutti avventori normali, esponenti della sinistra, verdi, alternativi, dal ex presidente della Confederazione Leuenberger, che ci è entrato quando era ancora un ragazzino. C'è tutta la storia che parte dalle varie resistenze, la resistenza e l'opposizione antifascista italiana, tedesca, Bertolt Brecht, francese, l'opposizione ai regimi autoritari dell'Unione Sovietica, quindi gli ungheresi, che ancora si incontrano ogni martedì sera. E poi abbiamo avuto i greci, abbiamo avuto ovviamente gli spagnoli dal 1936, i portoghesi, i cileni e anche i curdi, per esempio. I curdi hanno formato il loro parlamento nella sala riunione del cooperativo. E poi ci sono tantissime storie, più di quante io ne conosca, perché ci sono molte storie che non conosco.
Una di queste storie però va raccontata, quella dell'ultimo pasto di Lenin fra i tavoli del cooperativo.
Lenin amava molto i cappelletti, era un amante della cucina italiana e dell'Italia. E quindi Lenin veniva volentieri al cooperativo e al cooperativo è sceso prima di prendere il famoso treno blindato che l'avrebbe portato attraverso la Germania, paese belligerante, verso la Finlandia, paese neutrale, nella Russia della rivoluzione.
Ma per trovare un momento fondativo della nascita dei movimenti di italiani organizzati a Zurigo, secondo Andrea Ermano, bisogna tornare molto più indietro.
Il punto di partenza è un pogrom anti-italiano che si scatena il 29 luglio del 1896, i cosiddetti Italiener Krawalle. C'era stato un contenzioso nel quartiere in cui noi ci troviamo, il Kreis Fia, tra un alsaziano e credo uno svizzero per questioni private, e a un certo punto uno dei due rimane a terra ferito, gravemente ferito, e gira la voce che sia stato un italiano. A questo punto inizia la caccia agli italiani, che dura per 3 giorni in questa città con intervento massiccio di forze di polizia e accompagnamento degli italiani fuori dal quartiere, fuori dalla città, fuori dal cantone e alcuni anche fuori dalla Confederazione. I nostri predecessori di allora, che erano socialisti italiani, tedeschi e svizzeri, si riunirono e valutarono che fosse accaduto questo grosso incidente sociale a causa anche di una concorrenza salariale dovuta al riflusso di molti immigrati italiani dai grandi cantieri per i tunnel e altre grandi opere. E quindi a questo punto la loro analisi risolto sulla necessità di fondare un sindacato di lingua italiana. Stabiliscono di voler fondare un locale nel quale abbiano la possibilità di riunirsi. Questo è il cooperativo, che nasce 18 di marzo del 1905.
Nel 1927 verrà fondata la Società Mansarda, ufficialmente con scopi ricreativi, che aveva invece un'intensa attività solidale politica di stampo antifascista. Dalla Mansarda nasceranno poi le Scuole Libere e verrà costituita nel 1930 la sede zurighese delle Colonie Libere.
Giulia Bondanini e suo marito Fernando Schiavetti sono i fondatori della Scuola Libera Italiana, che inizia con gli anni, primi anni 30, cioè una scuola alternativa alle istituzioni fasciste, e questa scuola è stata, diciamo, il punto germinale delle colonie libere nella Svizzera tedesca.
Lasciamo il ristorante cooperativo e torniamo nella Gasometerstrasse, nella nuova sede della Federazione delle Colonie, dove incontriamo di nuovo la copresidente Anna Maria Cimini.
Queste prime colonie come agivano? Come possiamo immaginarci che fosse la loro attività?
Ma la loro attività in Svizzera era un'attività molto nascosta, insomma, segreta quasi, possiamo dire. Sì, non potevano esporsi così in modo molto marcato. Credo che i loro incontri fossero degli incontri nascosti, non potevano riunirsi, ecco, non potevano fare attività politica. Erano organizzazioni politiche, soprattutto situate a sinistra, insomma. Comunisti e socialisti. Tante persone che sono state iscritte alle colonie libere sono state schedate negli anni 60-70.
Uno dei militanti delle colonie che ha vissuto sulla propria pelle il controllo delle istituzioni svizzere è Gianfranco Bresadola, presidente onorario della federazione. Per farci raccontare del suo impegno politico, prendiamo di nuovo il treno e ci spostiamo nei sobborghi di Zurigo. Qui Gianfranco Bresadola ci accoglie insieme alla moglie.
Da quanti anni in Svizzera?
Mia moglie è qui quando aveva 18 anni, adesso ne ha 82 passate. E io sono qui dal 59. Sono arrivato su, non avevo né una lira né. Il fatto sta che senza lavoro era un casino a trovare.
Ecco.
Permesso.
Che c'è?
Permesso?
Olmo, vieni, vieni.
È arrivato.
Io lavoravo su un tornio a gestra, il diametro era 8 metri e 22.
E lì dentro nel reparto, in mezzo a tutti gli svizzeri, vengo eletto lì nel sindacato. No? Facevo il turno dalle 2 alle 10 la sera. Arriva il portiere e dice: senta, c'è qualcuno là che vuol parlare. E lì c'è il poliziotto. Il poliziotto dice: venga con me, ma dico: ma cosa succede? Ah, dobbiamo avere delle informazioni. E intanto che mi lavo, questo mi viene su a cercarmi e mi portano dentro il carcere a Sciaffuso. Lei è comunista. Poi parlo: lei è comunista, ma comunista no, ma lei può esserlo, basta che non lo dica.
Dai, che il caffè diventa freddo.
Sì, signora.
Andiamo, mi stava raccontando di quella volta che è arrivata la polizia.
Sì, lo so bene. Venuto a cercarmi.
Dove metto?
Qua a te.
Ah, metto un po' di sgnappetta.
L'ho già messa, se lui vuole quella la grappa.
Grazie.
Come tanti militanti politici di quell'epoca, anche il signor Bresadola incappa nel sistema di schedature segreto della Polizia Federale Svizzera.
Viene fuori che esistevano le schede e sono 900.000 schede. Il 60-65% tutti di noi.
Schedati.
Schedati.
Lei l'ha richiesta la sua?
Tutte.
E cosa c'era?
Aspetta che le faccio vedere. Ormai c'era i vecchi della Federazione delle Colonie Libere, che loro dicevano: attento a quello che fai, perché se sanno che tu parli o fai qualcosa, allora ti legnano.
Infatti qua vedo il primo controllo postale degno di schedatura porta la data del 21 aprile 66 e l'ultimo del 22 aprile 76, quindi schedato per 10 anni.
Sì, ma poi viene fuori casini, insomma, no?
Ci sono tutte le date e cosa facevi.
Quando quello lì mi è venuto in fabbrica a prendere, mi ha portato al carcere a Sciaffusa. Io l'ho visto 1000 volte dopo, perché ogni volta che io mi muovo...
La pedinava?
Sì, ma in definitiva allora che cavolo gli è fregato?
E dopo mi hanno assunto in Federazione delle Colonie Libere, rimettendoci un sacco di soldi, perché la Federazione delle Colonie Libere soldi non ce n'era lì. Sono stato detto 11 anni lì.
Noi facevamo un macello di riunioni, magari 3 volte alla settimana. Abitavo a Sciaffusa io. Vado a Neon perché lì c'era una colonia e dovevi... C'erano problemi interni e via di seguito, andare a Nione e tornare era un casino.
Venga, venga qui con me. Faccio vedere una cosa.
Sì, non l'ho mai fatta vedere a nessuno. Qui ero in Federazione Colonie Libere. E qui tutte ste foto qua che io non so chi me l'ha fatte.
Allora qua, Federazione Colonie Libere Italiane in Svizzera.
69.
1969.
E qui, questo sono io. Siccome noi siamo unitari, li potevano andare dentro tutti, dai comunisti, ai socialisti, ai democristiani, tutti assieme, salvo i fascisti. Noi avevamo 17-18 mila iscritti. Era sì i diritti, ma nel contempo che cosa fai con la gente? Intanto fai le biblioteche, cerchi di far leggere, cerchi di far comprendere. Infatti una delle grandi teste è Leonardo Zagner, che lui già all'inizio lui riesce a fare i corsi di formazione professionale, anche corsi per analfabeti con l'ECAP.
Fra le tante carte conservate da Bresadola troviamo un rapporto di attività datato 1968.
La molteplicità delle attività delle colonie libere italiane si sviluppa a vari livelli, si moltiplicano anche le iniziative culturali, d'assistenza, ricreative e sportive. Le colonie libere federate sono 116, che non è una stupidata, e con circa 117.000 iscritti. Sono funzionanti 63 biblioteche, 14 cineclub, 30 squadre di calcio, si svolge attività di consulenza, assistenza e tutela, ma in collaborazione con il patronato Inca. Sono state organizzate 365 feste. Si ricorda Milva, ci dovevano essere le commissioni di lavoro, però c'era anche la festa. Però ognuno dava una mano, aiutava, andava lì, lavorava, se era falegname faceva su questo, se era muratore faceva su quell'altro.
Cos'è, cos'è che fa andare la filanda? È chiara la faccenda, sono quelle come me. E c'è che ci lascio sul telaio le lacrime del guaio di aver amato te.
Ma facevamo anche delle piccole orchestre di emigrati, anche gente che...
Sì, ma più avanti anche, sì. Ma ai primi tempi era proprio con i dischi e ci si divertevamo così.
Vi siete conosciuti alla festa della colonia?
Sì, era una festa, della festa della colonia.
Poi
sì.
C'era mio fratello, bisogna dire imbriagati.
Ma no, senti, non dire stupidaggini, però lui giocava al calcio, era portiere, ha parato il rigore quella volta. Ah. E dopo ci siamo imbrogliati.
Anche nella Svizzera francese la presenza delle colonie è sempre stata molto importante. La prima colonia nasce nel 1925 a Ginevra e poi, con il tempo, raggiunge tutti i principali centri dell'emigrazione italiana. Ci spostiamo a Neuchâtel, dove l'industria orologiera ha fatto confluire moltissimi migranti italiani, per incontrare Maurizio Spallacini, vicepresidente della federazione.
Siamo a Rue Louis Favre 13 e questa praticamente è la sede del comitato dell'associazione della colonia libera italiana di Neuchâtel.
Permesso.
Le colonie sono qualcosa di vivo. La forma, come dire, istituzionale viene sempre un po' dopo rispetto al fare, organizzare qualcosa, no? E quindi nelle lettere del periodo, appunto, si cita nel 68, inizio 68, la ricostituzione della colonia libera di Neuchâtel. E tanti si ricordano che prima del 68 c'era comunque la colonia di Neuchâtel. La questione è che appunto probabilmente era una colonia tra virgolette informale, nel senso siamo un gruppo che operiamo e quindi siamo, diciamo così, ci riconosciamo nei valori delle colonie e quindi diveniamo un po' una colonia. Il passo formale appunto risale invece appunto al 1968, dove appunto si fa un'assemblea costitutiva vera e propria in cui la colonia prende forma, si dà uno statuto e così via e aderisce appunto alla Federazione delle Colonie Libere e da lì partono i 50 anni di vita di questa colonia qua. Il cantone di Neuchâtel è un cantone che storicamente vede una presenza italiana da diversi, veramente diversi decenni nel nel Novecento. Attualmente noi siamo circa 22.000 persone, se non erro, registrate all'ambasciata di Berna, il che lascia presumere un qualche migliaio in più di persone che comunque sia sono qui in Svizzera, ma che ancora non si sono registrati presso l'ambasciata.
Nuove generazioni di migranti con cui è più difficile entrare in contatto. Maurizio Spallacini ha però un osservatorio privilegiato per capire questi nuovi flussi di persone, i gruppi virtuali e le pagine Facebook dedicati agli italiani in Svizzera. Cerco posizione lavorativa, possibilmente vitto e alloggio, non parlo tedesco e cucino italiano.
Sì, questo è proprio, come dire, della mancanza di progettualità nell'emigrazione. I social non li possiamo considerare proprio come una base statistica, ovviamente. Però sono, come dire, un po' il termometro. Anche le offerte di lavoro, perché veramente pure sulle offerte di lavoro ci sono degli annunci del tipo lavoro su internet, eccetera, vuoi aiutarmi? Chiedimi come. Ovviamente nella maggior parte dei casi si tratta appunto di sistemi piramidali molto mascherati, ma sempre sistemi piramidali sono, però appunto che sfruttano questo momento di difficoltà di molta emigrazione.
Buonasera a tutti i residenti, mi chiedevo se ci fosse qualcuno che ogni tanto il weekend organizza qualche serata in compagnia. Mi sembra quasi una richiesta di amicizia, di relazione.
Esatto, attualmente l'emigrazione che arriva non trova una rete associativa come magari all'epoca, quindi tu andavi, che ne so, nell'associazione toscana, ti pigliavi un bicchiere, però parlavi con quello che ti spiegava, quell'altro, insomma, alla fine della serata un'idea, qualcosa ce l'avevi. Adesso questa rete associativa, come dire, è molto più leggera, ma il bisogno di sentirsi, come dire, comunità rimane. Per questo, per esempio, qui a Neuchâtel abbiamo deciso, appunto, perché qui noi abbiamo, come dire, un ristorante, no? Anni fa era il punto di ritrovo dell'emigrazione, non solo, e la nostra idea è di trasformarlo in uno spazio sociale, cioè uno spazio dove appunto le persone si possono incontrare, discutere, chiacchierare, cercare proprio di ricostruire un po' quel punto d'approdo che ce n'è necessità, ecco.
Questi 75 anni di attività della Federazione delle Colonie Libere sono stati ricchi di storia e di battaglie, alcune perse e altre vinte. Come si concretizza oggi l'attività della Federazione? Qual è il senso di questa realtà? Il nostro viaggio fra le colonie libere in Svizzera continua.